Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto sabato 18 novembre 2023, in occasione della presentazione dell'adattamento radiofonico realizzato in collaborazione con Radio Nuova Trieste. Colori del Paradiso. Omaggio a Virgilio Schönbeck, in arte Giotti. Presso lo studio d'arte e design 517 San Vito, via San Michele 39 a Trieste. Presentati dal regista dell'opera Salvo Nadrach, ospiti professor Ivan Crico, poeta e pittore, dottor Simone Volpato, studioso di opere bibliografiche. Ospite d'eccezione, la nipote del poeta Virgilio Giotti, signora Rina 48 Vianello. Parte introduttiva dell'incontro e dell'opera.
No, buonasera, grazie. Rinfreschiamo un po' le nostre radici culturali. Vi racconto come è nato Colori del Paradiso. Io vado spesso da Rina, le nostre famiglie sono legate da una bella amicizia. Succede che spesso ci ritiriamo nella saletta dell'archivio di famiglia e rivediamo insieme i libri di Giotti, li sfogliamo, vediamo i suoi appunti. Rileggiamo le lettere, le poesie, poi le lettere di dell'intera famiglia, Franco, Paolo, la Nina, e poi rivediamo i disegni e rivediamo le foto che hanno una caratteristica: sono raccolte da Giotti, che era meticoloso, sono raccolte in delle cartelline in cartone legate poi da nastrini colorati. Sono fotografie che vanno dal 1904 al 57 praticamente, e Giotti muore nel settembre del 57, no? E rivederle, riaprirle, praticamente ci si trova senza accorgersi in un'atmosfera piena di fascino. Giotti riesce sempre a stupire e a coinvolgere, anche se lo si legge, lo si sente 100 volte, ecco. E allora questa atmosfera, tra l'altro, è carica di quella che è una caratteristica di Giotti, cioè il sacro. Perciò la sacralità della casa, la sacralità della famiglia, la sacralità degli affetti, la sacralità delle cose piccole, minime e dei gesti piccoli e minimi, la sacralità della terra e la sacralità della morte. La morte è un altro dei temi forti di Giotti. Io ho cercato di raccogliere queste emozioni e di trasferirle all'esterno. E poi non trovavo il modo. Lo spunto mi è stato dato da uno scritto di Sergio Mignussi, poeta, che va a trovare Giotti, morente, all'ospedale maggiore di Trieste. Ho immaginato, a parte che c'è una caratteristica, lui va a visitare Giotti e scrive che c'è una musica forte che disturba questi pazienti a letto nel camerone, e questo è stato un po' uno spunto anche abbastanza simpatico. Ho cercato di immaginare perciò quelle ultime ore, ho immaginato anche il cumulo dei ricordi, dei pensieri di un uomo morente che perciò passa con dei lampi l'intera vita prima del passaggio al suo paradiso. Ecco, non a caso dico il suo paradiso, perché Giotti nella sua poesia descrive esattamente quello che avrebbe trovato un giorno con delle poesie memorabili. Ecco, questo passaggio al paradiso, a un certo punto aveva bisogno di una musica che lo accompagnasse, e questa è stata una scoperta bellissima, straordinaria. Un giorno mi chiama Rina, mi dice: Salvo, vi so che vi ho dimostrato un fogliettino scritto da Nina la moglie di, e se la traduzione in italiano della Nina Nanna russa, quella che cantava i fiori. Allora, cosa viene fuori? Che quella Nina Nanna è la Nina Nanna, peraltro ricordata da Giotti nella sua seconda fantasia, delle tre fantasie della raccolta Nove Colori. Lui scrive nel 43, quando dai figli non arrivano più notizie dal fronte russo. E anche la sua poesia ha una musicalità, cunandolo su mamma, Piccio, nella sua cesta, la cantava, una stramba Nina Nanna foresta. Beato chi che la capiva, e fio in cuna imparava quelle parole a una. Bene, cosa succede? Che con questo bigliettino risulta la musica e l'autore, che è Kolibel Naya Piesnia di Tchaikovsky. E allora su quella musica è stata il centro intorno al quale io ho costruito i ricordi. Praticamente il lavoro è stato fatto in famiglia. Mia figlia, mia moglie, un gruppo di amici. Abbiamo registrato veramente tante tante ore di registrazione negli studi di Radio Nova Trieste. Abbiamo registrato questo lavoro con Alessandro Sinico, che ha fatto un lavoro di veramente, direi, di cesellatura di tutte le operazioni di registrazione e montaggio delle voci e musica. Ci sono due amici che meglio di me parleranno di Giotti, e sono Ivan Crico e Simone Volpato. E non a caso sono loro due, perché siamo legati da un sottile filo a Giotti. Ivan Crico perché è ormai l'erede riconosciuto di quel Biagio Marin che è stato l'amico più sincero di Giotti. Simone Volpato, che è praticamente l'Indiana Jones dei tesori letterari nascosti, e che è uscito recentemente con il suo Trieste un arcipelago, dove di nuovo ci presenta delle novità su Giotti. E poi ambedue sono legati, cioè sono appassionati e proponenti di quel Pier Paolo Pasolini, che è stato l'unico che in modo molto fermo, infatti ha fatto arrabbiare Saba, ha considerato il lavoro di Giotti un linguaggio assoluto, la lingua della poesia.
Allora, buonasera. Tutti i poeti, tutti gli artisti fanno parte di un'aurea catena saldamente unita, e quindi ognuno in qualche maniera è un erede, no? È un custode di quello che è stato fatto prima di noi. Per cui non c'è una, per fortuna, nelle arti non dovrebbe esistere un'idea di graduatorie, ma di compagni di viaggio, no? All'interno della ricerca artistica. Una ricerca che è sempre estremamente rischiosa, difficile. Gustav Mahler diceva che l'artista è un cacciatore che spara nel buio e non sa mai se è riuscito a colpire qualcosa e cosa. Per cui ovviamente in questo percorso siamo tutti uniti da questa cecità originaria che ti porta comunque a cercare la luce, e però anche da questa fiducia, questo affidarsi, no, al mistero, alla possibilità, no, di vedere il mondo da altri punti di vista. Giotti l'ho sempre considerato uno dei maggiori poeti del Novecento, fin da ragazzo, quando ho letto per la prima volta le sue poesie, e anzi personalmente è un autore che io non ho mai sentito inferiore all'appena citato Saba, ma anche a Montale, a Ungaretti. Anzi, forse Giotti per me è anche una marcia in più, è un artista, è un intellettuale che riesce miracolosamente attraverso uno stile raffinatissimo a restituirci, no, il nostro approccio, no, con la vita, no, nella sua maniera più essenziale. E mentre in altri autori sentiamo sempre un po' un atteggiamento un po' artificioso nei confronti, no, dell'esistente, Giotti in maniera straordinaria veramente ritrae, no, quella che è la nostra vita, no, nella sua maniera così anche più cruda. Secondo me è uno dei poeti, dei letterati anche più drammatici che sono stati nel Novecento. Secondo me quasi nessuno è riuscito a restituirci l'idea del dolore, no, della sofferenza come ha fatto Giotti, e senza mai alcuna retorica. Se per esempio paragoniamo i testi di Ungaretti dedicati, no, alla scomparsa del figlio, ai testi in cui anche Giotti si confronta, no, con questa tragedia immensa, Giotti per me riesce a cogliere, no, questa situazione terrificante con le parole esatte, precise, senza, non c'è mai una sbavatura. Per questo sarebbe importante cominciare a ripensare a tutta la produzione scritta nelle varie parlate locali, nei vari dialetti, nelle lingue minoritarie, e pensare, no, alla storia della letteratura italiana da un altro punto di vista più inclusivo. Anche se i grandi autori che hanno scritto in dialetto, da Noventa a Marin, a Pasolini, sono stati ormai comunque anche inseriti all'interno delle antologie della letteratura italiana, però quasi sempre svolgono un ruolo un po' ancillare, no, rispetto al resto, cioè nel senso che gli si riconosce un valore certamente, però guai, no, a paragonarli agli altri, così. Cioè, per cui anche questa cosa scandalosa, no, del Pasolini, no, che fa infuriare Saba, no, facendo comunque intendere che Giotti non è da meno, è una delle tante intuizioni straordinarie, no, che ha avuto Pasolini, no, fin da giovane. Sono qui, penso, soprattutto per il fatto che da alcuni anni, assieme a Giorgio Agamben e ad altri eccellenti collaboratori, stiamo proprio lavorando ad una collana che si chiama Ardi Lutti, in omaggio a Pasolini, per cercare proprio di far conoscere, no, al lettore italiano i maggiori testi, no, della produzione in dialetto nelle lingue minoritarie italiane, e anche del passato, diciamo soprattutto del Novecento, e anche contemporanei. Sono veramente grato a Salvo di avermi coinvolto, no, questa meravigliosa avventura. E Arina, perché anche attraverso i suoi preziosissimi ricordi ci siamo anche resi conto una volta di più, comunque, anche della grandissima considerazione e stima che godeva Giotti. In vita comunque proprio emerge, no, dai racconti, dei suoi ricordi, questa figura che pur vivendo questa situazione così esistenziale, molto, molto dimessa ai margini, comunque già in vita rappresentava per moltissimi grandi intellettuali un faro, con una luce ferma, no, e potente, no, capace, no, di illuminare i destini, no, di tutte le persone, no, che venivano ad incontrarlo, ad approcciarsi con lui. Spero veramente, no, che si possa, no, anche attraverso questo lavoro prezioso, no, di Salvo, a far conoscere sempre di più il lavoro di Giotti, che è un vanto assoluto per la città di Trieste, ma per tutta la nostra nazione, e che deve essere veramente considerato come uno dei più importanti letterati nella storia della letteratura di ogni tempo. Grazie.
Siamo qui per festeggiare e anche per sentire questo diamante, ecco, e diamante dal punto di vista del suono e diamante anche dal punto di vista della confezione, che è un lavoro artigianale. Vado subito al punto. Di Giotti noi abbiamo la biblioteca, io ho avuto l'onore di poterla studiare, pubblicare, una biblioteca con dei titoli particolari, una grande curiosità, soprattutto verso i dialettali. C'è tutta una sezione che Giotti possiede di poeti genovesi, poeti siciliani, poeti friulani, e c'è anche una famosa lettera da me ritrovata in cui dice: era povero, apparteneva a una famiglia, insomma, di una povertà molto dignitosa, ma era povero e quindi non poteva comprarsi tanti libri. Molti di questi libri li prendeva a prestito da Umberto Saba, dalla libreria di Umberto Saba. E c'è una lettera in cui dice: caro Umberto, hai per caso dei dizionari? Dizionario, allora cita il Pirona, un dizionario, il dizionario poi genovese, siciliano, e Saba dice: sì, io li ho, però sai, sono anche dei libri che hanno un valore, quindi non te li posso vendere perché vanno venduti a dei clienti, però tu puoi venire in libreria e consultarli. Abbiamo quindi le poesie. Il suo inizia col piccolo canzoniere. In realtà, quando io ho trovato la versione, si era perso l'autografo, io l'ho ritrovato nel fondo della Pittoni, c'era il titolo, originariamente era Versi Picci, e già tutto ti dice il suo modo di osservare la poesia. Appartato non significa minore, significa porsi in posizioni poco, possiamo dire, passaggi, diciamo, anche di monti, di terre, di sentieri, poco battuti. Abbiamo quindi le poesie, abbiamo i disegni, e già questo vi fa capire la varietà e la complessità di questa persona. Abbiamo molte fotografie, bellissime. Una, cioè questo episodio, che racconto con grande emozione, perché a un certo punto un altro poeta appartato, come Alfonso Gallo, dice: mi puoi mandare una tua fotografia per la mia compagna Graziana Pentic? E dice: no, io in foto vengo, son brutto, cioè non sono fotogenico, ne ho, ma non mi ritrovo. Però se proprio insisti, ti mando questa, vedrai. E qui c'è l'appartato, ma anche il furbetto, e dice: vedrai che ho il naso grosso, però questo naso grosso assomiglia a quello di Torquato Tasso. E quindi capisci che c'è questa, insomma, questo anche desiderio a collegarsi a delle saldi radici della tradizione. Bene, non voglio togliere altro tempo perché, insomma, però una cosa la devo dire. Di tutto, abbiamo tutto di Giotti, disegni, ritratti, ma non abbiamo la voce. Mi confermi? Ecco. Non abbiamo la voce o registrazioni della sua voce. Abbiamo Saba, Pasolini, Ungaretti, Caproni, Sereni, tanto per dire, Zanzotto, ecco, l'amatissimo mio Zanzotto.
Montale,
cioè ne abbiamo. Di Giotti, di Saba, anche Gracchiante, anche, che spesso parlano delle recitano le proprie poesie, vedi che no. Non hanno il taglio, non hanno la voce, come invece vedete qui. Quindi questo è un esperimento in cui c'è la voce di Giotti, calda, bella, sincera, diciamo anche pura, non inquinata, non fosca, pura, come le sorgenti amate da Pierpaolo Pasolini. Però devo fare un po', e finisco, devo fare un po' di accademia, ecco, di quello che mi rimane dell'accademia. Nel testo Le Grande Lavoie, Roland Barthes dice che la voce è la scrittura del corpo. Lo dice Barthes, non lo dice Volpato. Poi c'è tutto un filone di studi sulla voce. Zumthor nel 1983 pubblica La presenza della voce. Nel 92 Corrado Bologna pubblica Flatus Vocis. Ma ancora prima Walter Hong pubblica, viene tradotto in italiano, La presenza della parola, dove dice testualmente: la voce naturale che pulsa nel sangue e nel fiato è elemento attivo del corpo, è corpo essa stessa nella quale risiede il germe vitale di ogni essere e il soffio che fa vibrare l'intero universo. Prima che questa voce venga drasticamente ridotta dentro gli schemi sensori, poi usa termini difficili ma comprensibili, ed epistemologici della cultura alfabetico testuale, a rango di mero strumento comunicativo. È interessante, qui non ci mettiamo qui a fare tanta esegesi, però poter in questa serata, in questo luogo. E allora io penso che Vittorina si emozionerà perché è la voce della sua infanzia, è la voce che ricordava sua mamma, e insomma è la voce di Giotti.
Vi verrà dato il suo cofanetto, dentro troverete le fotografie, troverete questo foglietto di Nina, della Nina Nanna, e troverete il disegno originale di Nina che abbiamo trovato.
Grazie.
Soprattutto a Rina, dobbiamo ringraziare soprattutto Rina per tutto questo, ecco, grazie.
Finisco allora solo con una parola, porto il saluto del direttore di Radio Nuova Trieste, canonico Don Lorenzo Maria Vatti, che ha autorizzato questo lavoro veramente ciclopico, perché per noi è stato un lavoro molto importante, molto anche faticoso, che ha richiesto molta fatica, però ha dato grande soddisfazione. Ne valeva la pena riuscire a realizzare questo prodotto, perché come ha detto il nostro esperto è un vanto proprio non solo cittadino ma anche direi veramente nazionale. Sarà stato un caso, ho iniziato questo lavoro un po' per scherzo, perché quando il nostro regista è venuto a trovarmi mi ha detto: ma facciamo questo poeta Virgilio Giotti, ah caspita, il nome di mio papà e il nome di mio padre, quindi dedico questo lavoro alla memoria di mio padre che ora non c'è più. Grazie.
Colori del paradiso. Omaggio a Virgilio Schembeck, in arte Giotti. Personaggi ed interpreti: Alessandro Barbiero e Salvo Nadrach, Giotti. Cristina Nadrach, Nina Shagetov. Piero Simoniti, Paolo Belli. Paolo Cecchetto, Franco Belli. Alessandro Sinico, Sergio Minussi. Giorgio Salvagno, Ersilio Zatta. Alfio Caruso, Fabrizio De Grassi. Daniela Vidali, Lisa Markovic. Mario D'Andrea, funzionario di polizia. Tecnico del suono, Alessandro Sinico. Regia e libero adattamento di Salvo Nadrach. Il poeta è ricoverato in un camerone. Lo rivedo con angoscia, dal lungo volto magro che gli conoscevo. Guardano con estrema, stavolta sospetta mansuetudine, i suoi grandi occhi, ai quali lo scatto finissimo dell'ironia non presta più rigore. Sono gli occhi di un uomo che ormai ha varcato ogni superfluo confine, ogni superflua umiltà o superbia. Sta per qualche minuto ritto contro il cuscino, le mani serrate sulle gambe. Poi, delicatamente, quasi di nascosto, si lascia scivolare sul fianco. Dalle labbra socchiuse, deboli sussurri. Ripete un nome. Nina. La moglie. Sono affranto. Gli accarezzo la fronte. I capelli. E lo lascio.
Nina. Nina, Nina, il mio tempo si conclude. Morire e rimanere ugualmente nel mondo. Le stagioni della mia vita fanno a gara per riemergere. Starò con loro, un poco, ancora. Sempre sono stato un solitario, lontano da correnti, stili, mode, dalle convenienze, dalle guerre. Avevo un chiodo, esprimermi, in una costruzione ideale, un linguaggio assoluto che avesse una verità sua.
La poesia, mia, e con la mia poesia non ero più me, ero un altro, più sceto, più chiaro, più vero.
E cercavo un'anima che riscaldasse il mio cuore e fosse insieme famiglia, rifugio, approdo, casa.
Ho
Rondinelle, che bel che devi essere, svolar lontan, lontan, là, fin quel verde, e suso, sora delle case, in alto, che sparì nel blu del ciel. Rondinelle, che bel. Che bel ver tanto blu, ver tanto verde. Che bel ci apparselo parare al pranzo, magnar su una tovaglia così granda, e ver una rondinella e dei putei, o rondinelle, bei, che non posso vedere comprar una rondinella, che la me fazzi dei putei, o rondinelle, bei.
Virgilio, vieni, voglio presentarti una mia cara amica. Nina viene da Mosca, è in viaggio di studio qui in Toscana. Vi intenderete, ama l'arte, la musica, la poesia.
Ieri sera, che tornavo a casa, pensavo a lei, mia cara signorina. Pensavo a lei, de nuovo, stamattina, non ancora ben alzato. E lei, mi la vedevo, e a lei pensavo, leggendo un libro prima. Troppo, troppo, mia cara signorina. E che idea strana che ho avuto dopo. Che mi fossi de lei mi un poco, che strana idea che ho avuto prima, che strana idea, mia cara signorina.
Spidi ti ama io, spi usni, spi usni, slatki son k sebe mani, v nyanki ya tebe zjela. Vieter sanse iar...
Cunandolo su mamma Piccio nella sua cesta, la cantava na stramba nina nana foresta. Na laina dei sui loghi, longa la che cantava, portata de là in sen pal fio che l'aspettava. Bravo chi che capiva, tacca il suo petto e in cuna lui se imparava quelle parole a una. Tre. Do Grandetti e un Piccio, tanda Paolo Franchetto. Fino adesso iere in letto e alzadi in do parole, eccove qua. È il modo che scuminzia un'altra giornata. E la tandina, la putela, ciò che il faganel canti, la zelà, che la che subia e ciacola. Paolo, su una carega, e il capianta bottega, e raspa, e lima, e batti. E st'altro fa neanche de dir un camion. Sedie, scagno, scagnetti, poltrona, tutto il meti e strasina in tummucio.
La mia stagione felice, serena, Nina, i figli, la casa. Voglio ancora dipingere, voglio sempre dipingere. E sulla carta i colori diventano parole, lingua, poesia.
I colori, tutti i colori, se parole della mia poesia. Nel vial là che il finisi, in fondo, tra il caligo, se vedi come un sigo, picio e allegro, tre o quattro macete de colori, bianco, rosa, zaleto, celestin, un careto de gelati, se vedi. E se quadretti de color, tutti quei che vedo, go visto un mus, fermo a marina, arente de vele canarine e naranzone, lu tutto negro, con quelle orecione serio, e in tel caro drio, iera dobrente, e un puteleto contadin, ma chi se ga impensado de metterli là, mar e campagna che se ga incontrà, 10 minuti di felicità par mi. Passa in basso i soldai, con la banda davanti, e i fiori, se tutti quanti, un altro battaglione. Zalo de trombe, musi rossi che suffia e sfiada, un can fa il battistrada, la coda se il baston. Strombeta le cornete, fischia e ziga i clarini, scoreza i bombardini, pum pum fa il tamburon. Vedevo il mar blu in fondo, i pie me se intrigava nell'erba del pra, bionda e alta, che zappava. Me sentivo il ciel grando e il sol sora la testa, che aveva allora il vivar par mi un savor de festa. Pensavo a quel che era, a quel che sarà, senza paura. Gli anni era quei del mio istà. Oh mio istà, bel mio istà.
Così presto sono cresciuti i nostri passerotti, nutriti d'arte e poesia e accarezzati dalle storie e musiche della lontana terra di Nina. Franco è tipografo e Paolo è pittore ed è già soldato. Tanda è una bravissima sarta e ha incontrato Emilio e hanno una bambina, Rina. La mia Rinetta bella, siamo nonni e siamo insieme nel nostro nido.
Mia casa, messa in alto come un nido d'eusei, con le man mie e i miei occhi fatta nei anni bei, che i miei fiori che cresceva gavevo attorno, e bella la mamma, mia te son, mia come l'ori e ela.
un'altra giornata e di memorabili eventi destinati ad imprimere un nuovo corso nella storia dei continenti.
La mia stagione felice finisce, travolta da una follia collettiva che si abbatte su tutto e tutti. Un demone impietoso che imprigiona, tortura e sopprime.
Virgilio? Oh Virgilio, la polizia è venuta a casa nostra. Cercavano Emilio. Hanno portato via gli scritti di Paolo. Yaboyush, ho paura. Ma che cosa succederà?
Emilio e il nostro Paolo, condannati a 5 anni di confino.
Ero gli occhi e vedo brutte robe. Torno a Verzeli, la mia casa vedo, tutte le mie robe, la mia gente, scure, triste gente a casa. Ero gli occhi, oh, spalancarli in un nuovo grande giorno con la gente mia contenta, con la casa ciara attorno.
Comunichiamo che, per la condotta esemplare dimostrata, il caporale Paolo Belli viene riammesso nell'esercito e che, con decorrenza immediata, la sua condanna al confino decade.
Putel, mio caro, te son qua, de nuovo, con noi, scampà delle bocche dei lupi, visi te garidesto tra le lacrime, coi occhi grandi e chiari, ti te vardi la casa in giro, te posi le man de omo sulle spalle de tu mamma.
Virgiliano, mio Virgiliano! Il nostro Paolino è tornato a casa, sì, è tornato. E siamo contenti, ma Emilio, Emilio è ancora al confino e Tanda vuole raggiungerlo. Via, via, capisci? E porta con sé Rina.
Rinetta non vuole, non la vuole partire. E il visetto sbiadiva, drio la lastra, nel strepito le manine pestava senza più son. Moriva drio quella lastra negra, la piccia de doani, che impiniva la casa, che non sarà di mani che un pallido ricordo.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, ascoltate. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Il lavoro millenario dell'uomo, la civiltà, l'arte, la bellezza. E poi c'è la guerra. La violenza, la distruzione, le stirpi, i popoli, le nazioni che perpetuamente si combattono. L'uno cercando di sopraffare l'altro in ricchezza e potenza. Una lotta molte volte millenaria, complicata nelle sue vicende, quanto mai varia nei suoi aspetti esteriori, ma sostanzialmente monotona, sempre la medesima. E questo, mi pare, sia tutto quanto si possa pensare, dire e credere. Il resto sono particolari. Mia cara Tandina, una cosa o l'altra, uno o l'altro fatto mi riportano alla mente te e Rina. La Rina specialmente mi ritorna vicina alla memoria ogni momento. Paolo è venuto in licenza per un mese, con lui arrivò anche Franco in licenza per 5 giorni soltanto. Paolo è determinato ad andare sul fronte russo e Franchetto vuole seguirlo. Non sentono ragioni, tanto è forte il desiderio per la terra materna. Cara Tanda, chissà quando ci rivedremo. E rivedrò io, la Rina, e conoscerò il tuo maschietto. Ti abbraccio. Baciami i bambini. Salutami Emilio.
Si conclude qui la prima parte dell'opera Colori del Paradiso. La seconda parte verrà trasmessa nella prossima edizione, nel corso della prossima settimana, negli stessi orari.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!